al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
In quanto risorto, Cristo è testimone affidabile, degno di fede, appoggio solido per la nostra fede. Proprio perché Gesù è il Figlio, perché è radicato in modo assoluto nel Padre, ha potuto vincere la morte e far risplendere in pienezza la vita. La nostra cultura ha perso la percezione di questa presenza concreta di Dio, della sua azione nel mondo. Pensiamo che Dio si trovi solo al di là, in un altro livello di realtà, separato dai nostri rapporti concreti. Ma se fosse così, se Dio fosse incapace di agire nel mondo, il suo amore non sarebbe veramente potente, veramente reale, e non sarebbe quindi neanche vero amore, capace di compiere quella felicità che promette. Credere o non credere in Lui sarebbe allora del tutto indifferente. I cristiani, invece, confessano l'amore concreto e potente di Dio, che opera veramente nella storia e ne determina il destino finale, amore che si è fatto incontrabile, che si è rivelato in pienezza nella passione, morte e risurrezione di Cristo. Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, a tutti voi buon pomeriggio, saluto Mario Scatton alla parte tecnica, Silvia Giovarrosa e Andrea De Angelis in regia, Fabio Colagrande con voi al microfono. Venerdì 5 luglio nei Giardini Vaticani Papa Francesco ha consacrato lo Stato della Città del Vaticano a San Giuseppe e a San Michele Arcangelo e ha benedetto una statua dedicata a quest'ultimo che è stata posta nei pressi del Palazzo del Governatorato. Era presente Benedetto XVI, che aveva approvato il progetto tempo fa. Papa Francesco e il Papa Emerito si sono abbracciati con affetto e sono rimasti vicini per tutta la cerimonia. Questo incontro fra Papa Francesco e il Papa Emerito è avvenuto proprio nel giorno in cui veniva pubblicata la prima enciclica di Papa Bergoglio, Lumen Fidei, la luce della fede. La prima enciclica appunto firmata da Papa Francesco, suddivisa in 4 capitoli, più un'introduzione e una conclusione, la lettera enciclica, come spiega lo stesso Papa, si aggiunge a quelle di Benedetto XVI sulla carità e sulla speranza e assume il prezioso lavoro compiuto dal Papa Emerito, che aveva già quasi completato l'enciclica sulla fede. A questa prima stesura ora Papa Francesco ha aggiunto ulteriori contributi, come scrive lui stesso nell'introduzione. E noi abbiamo aperto questa puntata di Al di là della notizia proprio con un passaggio dal primo capitolo dell'enciclica Lumen Fidei, Abbiamo creduto nell'amore. Cerchiamo proprio di rileggere questo testo, di capirne le motivazioni attraverso un'intervista con Monsignor Giacomo Canobbio, teologo, docente di teologia sistematica alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.
Buon pomeriggio.
Le chiedo da dove nasce, secondo lei, l'urgenza di recuperare il carattere di luce della fede dichiarata proprio dal Papa nell'introduzione a questa enciclica?
A me pare che derivi dalla percezione che la fede è intesa ancora da molte persone, o più in generale dalla cultura, è come un accettare qualche cosa che sia oscuro, in contrapposizione alla ragione che sarebbe invece lucida, aperta alla luce, quindi aperta alla conoscenza. La fede continua a essere considerata in molte persone come l'accettazione di qualche cosa che non si comprende, e in questo senso mi pare che ci sia ancora l'ombra lunga dell'illuminismo, quel periodo storico del pensiero secondo cui finalmente si usciva dall'oscurità per entrare nella luce, e la luce era rappresentata semplicemente dalla ragione. Non è un caso che a volte si trovi la raffigurazione della fede anche in alcune chiese con gli occhi bendati, e cioè qualche cosa che non fa vedere, non permette di vedere, perché si è di fronte al mistero e il mistero è inteso semplicemente come qualcosa di oscuro. Il Papa invece vuole sottolineare che la fede apre gli occhi e quindi porta luce dentro l'esistenza umana. A me pare che sia questa la motivazione fondamentale.
Dunque è giusto dire che l'enciclica vuole contrapporsi a una concezione tipica della cultura secolarizzata secondo cui la fede ci separa dalla realtà?
Ma direi proprio di sì, perché benché la ragione soprattutto nel momento attuale, che pretende di essere una ragione che coglie tutti gli aspetti della vita, in verità, di fronte ai momenti cruciali dell'esistenza, non ha più una parola da dire. Pensiamo per esempio al tema della morte o anche al tema del senso ultimo della vita. La ragione, e soprattutto la ragione strumentale, non riesce a dare una risposta agli interrogativi che sorgono nella persona umana. A confronto invece della fede, che, secondo quanto il Papa dice nell'enciclica, è in grado di dire una parola proprio sul mistero autentico dell'esistenza umana. La cultura secolarizzata è paradossale, perché per un verso vorrebbe dominare tutta la realtà, in realtà si accorge che di fronte ai momenti cruciali dell'esistenza non ha una parola da dire. E in questo la fede entra come luce.
Nel primo capitolo Abbiamo creduto nell'amore, si afferma che la fede cristiana è fede nell'amore pieno, nella sua capacità di trasformare il mondo. È un concetto però, Monsignor Canobbio, sotteso a tutto il testo, con forti implicazioni pastorali. È d'accordo su questa analisi?
Ma direi proprio di sì, perché a me pare che la descrizione che viene fatta della fede è quella di una relazione personale. Si è oltre la comprensione della fede come accoglienza di verità espresse in proposizioni. La relazione con Dio, la relazione soprattutto con Gesù Cristo, la parte dedicata a Gesù Cristo è notevole nell'enciclica, è la descrizione più adeguata della fede. Non a caso incomincia con il riferimento ad Abramo, Abramo che viene chiamato a uscire dall'angustia della sua vita precedente e sulla scorta di questo mostra come la relazione con Dio, che è più grande dell'idolo, apra la persona umana a una ulteriorità. E quindi la fede non come chiusura rispetto alla realtà, ma come un'apertura più grande e è una relazione, un'apertura che include l'amore, perché non c'è relazione personale autentica che non comporti l'amore. E la dimensione pastorale di questo a me pare sia notevolissima, proprio perché la fede che porta la persona ad appoggiarsi su qualcuno che è più grande di lei, rende possibile un futuro. La dimensione del futuro è notevolmente presente in questa enciclica dove si descrive la fede. Dio, come la realtà personale, grande, che apre, entra nella vita umana come una promessa sicura, e non a caso si fa riferimento al concetto biblico di fede, Emunah, che vuol dire proprio stare saldi su una roccia per garantirsi il futuro, ma la garanzia del futuro si realizza in una dimensione di amore. Perché si percepisce l'amore di Dio, allora ci si apre alla possibilità che questo amore trasformi l'esistenza e trasformi il mondo.
Ecco, Monsignor Canobbio, il secondo capitolo ha invece come titolo Se non crederete, non comprenderete. E il Papa afferma in queste pagine che il credente non è arrogante, ma è anzi portato al dialogo e che la fede allarga la ragione. Possiamo parlare di un altro sforzo di aprire la realtà della Chiesa all'incontro con il mondo, anche con il mondo laico?
Ah, direi di sì, proprio perché se la fede è apertura, non chiude il credente dentro il suo piccolo mondo, lo apre piuttosto a qualsiasi forma di ricerca della verità. Ci sono alcune pagine relative alla verità che mi pare siano di una illuminazione notevolissima. La verità, che è una verità personale, rende possibile alla persona di uscire dalle angustie nelle quali si trova. È interessantissimo anche il riferimento che fa al dialogo tra il cristianesimo e la cultura greca ai suoi inizi. Questo, direi, era uno dei punti particolari che Benedetto XVI continuava a riproporre. Il dialogo con la cultura greca aiuta la fede a dirsi e aiuta la cultura greca ad aprirsi alla ulteriorità. L'intreccio poi della fede con l'amore porta a comprendere fino in fondo l'esistenza umana, perché l'amore non può ridursi semplicemente a un sentimento vago. L'amore ha bisogno di verità, dice a un certo punto l'enciclica. Ma se si collega la fede con l'amore, allora si capisce che la fede, come scrive l'enciclica, non è intransigente. Mi permetto di citare un passaggio. Il credente non è arrogante, al contrario, la verità lo fa umile, sapendo che più che possederla noi, è essa che ci abbraccia e ci possiede. Se la verità è qualcosa che non è prodotto semplicemente dalla persona o dalle persone anche messe insieme, ma è orizzonte verso il quale camminare, che è un dono che si riceve, allora si resta aperti a ogni barlume di verità che sia presente nelle persone che si incontrano. E è solo questo tipo di fede che permette la salvezza. Se la verità fosse semplicemente il prodotto della persona umana, non condurrebbe la persona umana oltre il limite che ha già raggiunto e quindi non sarebbe salvante. La prospettiva che qui invece si propone è che la fede richiede la verità e è per questo una fede salvante, ma è salvante non soltanto per i cristiani, è salvante per le persone umane in generale.
Il terzo capitolo, vi trasmetto quello che ho ricevuto, è una parte dell'enciclica in cui si ribadisce che è impossibile credere da soli. Tutto il testo comunque è caratterizzato da questa idea della fede come esperienza di comunione, lo sottolineava anche in fase di presentazione il Cardinal Ouellet. Perché questa sottolineatura, Monsignor Canobbio?
Secondo me perché vuole far uscire dalla convinzione che si possa credere individualmente. C'è in un passaggio dell'enciclica un riferimento a Rousseau, il quale si domanda, il testo che viene citato di Rousseau è proprio questo, si domanda ma perché io dovrei aver bisogno della mediazione di Mosè o di qualcun altro per mettermi in rapporto con Dio? È la tipica concezione della fede come relazione individuale, non personale, individuale con Dio. Mentre l'esempio che adduce il Papa, pensiamo al linguaggio, pensiamo alla vita stessa, è tutta frutto di una serie di mediazioni in forza delle quali noi possiamo vivere. Nessuno di noi inventa il linguaggio, lo utilizza, lo trova e quindi la fede diventa a un certo punto accoglimento di una memoria e la memoria è quella che ci permette di entrare in comunicazione con Gesù che è la luce delle genti, è la luce della persona umana perché introduce la verità di Dio nell'esistenza umana, ma là non si potrebbe giungere se non ci fosse come la tradizione nel senso alto del termine, ma proprio perché tutti si accoglie quello che nel corso della storia ci è stato donato, ci è stato tramandato, allora noi ci sentiamo in comunione tra di noi. Quello che credo io, lo credi anche tu, lo crede anche l'altro, lo crede anche l'altro. E in questo senso la fede diventa principio di unità. La dimensione storica è fondamentale per la fede e proprio perché la fede non è atteggiamento individuale che inventa una verità o si prefigura la verità, ma accoglie la verità e non una verità qualsiasi, ma la verità che è apparsa nella storia e che è Gesù di Nazareth.
Sempre con Monsignor Canobbio proseguiamo la lettura dell'enciclica Lumen Fidei e passiamo al quarto capitolo, Dio prepara per loro una città. Qui troviamo un'affermazione lapidaria molto efficace, la fede è un bene per tutti, un bene comune che illumina il vivere sociale. Ecco, come la possiamo commentare?
Certo, proprio perché la verità che la fede accoglie, che è una persona, è la persona di Gesù, che è l'autorivelazione di Dio, allora vuol dire la fede introdurre nell'esistenza umana una specie di collante, oserei dire. E vorrei ritornare su quello che già prima dicevo a proposito della verità. Se si accoglie comunemente una verità, allora si sente di avere vincoli tra di noi. Se ciascuno si costruisce la sua verità Tra parentesi, il Papa fa riferimento al relativismo, un altro dei temi caratteristici di Benedetto XVI. Si accoglie tutti la medesima verità, allora si riesce tutti insieme a percorrere una strada per costruire l'unità tra le persone umane. La fede in questo senso valorizza, così si scrive a un certo punto, la ricchezza delle relazioni umane, le loro capacità di mantenersi, di essere affidabili, di arricchire la vita comune. La fede non allontana dal mondo e non risulta estranea all'impegno concreto dei nostri contemporanei, perché se la fede è congiunta con l'amore, accogliendo la medesima verità, si diventa capaci di relazioni accoglienti nei confronti degli altri e ci si fa carico delle situazioni degli altri, perché nella presenza di Gesù nella storia si è avvertita la presenza di Dio che si prende cura dell'umanità. La fede è un bene per tutti, è un bene comune. La sua luce, si scrive, non illumina solo l'interno della Chiesa, né serve unicamente a costruire una città eterna nell'aldilà. Essa ci aiuta a edificare le nostre società in modo che camminino verso un futuro di speranza. In questo senso mi pare di trovare l'eco di un principio enunciato, di un invito enunciato da Papa Francesco: non lasciatevi rubare la speranza. In questi ultimi passaggi relativi alle società mi pare di trovare tracce di quanto Papa Francesco sta dicendo in questo ultimo periodo, che vede il Papa proporre in forma molto semplice ma molto convincente il senso autentico della fede cristiana per la vita delle persone umane e per la società.
Monsignor Canobbio, c'è qualche altro aspetto del testo che l'ha colpita particolarmente, che vuole sottolinearci?
Mi ha colpito soprattutto quando si mostra, con riferimenti ricchissimi, sia al Vangelo di Giovanni sia a Sant'Agostino, il rapporto tra la fede e la verità, che è un tema che mi pare sia abbastanza caratteristico di Papa Benedetto XVI. Un ulteriore elemento è quanto dicevo prima, citando l'espressione di Papa Francesco: non lasciatevi rubare la speranza, quando, parlando della sofferenza, fa vedere che la sofferenza non potrà mai essere tolta, ma la fede apre un orizzonte di speranza trascendente, escatologica potremmo dire, e questo la persona umana oggi ha particolarmente bisogno di sentirlo.
È particolarmente affascinante, interessante scorgere nel testo dei tratti di pensiero e di stile tipici di Papa Francesco e altri tipici del suo predecessore, il Papa Emerito, appunto Benedetto XVI. Anche lei ha notato questa caratteristica?
Sì, decisamente, la si coglie molto bene. Direi che fondamentalmente l'enciclica esce dalle mani di Benedetto XVI. Alcuni tocchi finali mi pare che invece siano da ascrivere, da riconoscere come riconducibili a Papa Francesco, come quello che dicevo per esempio: non lasciatevi rubare la speranza. Lì è una citazione espressa proprio di Papa Francesco. Comunque è un testo che si legge molto bene. Direi è abbastanza semplice, benché i temi che tocca siano dei temi fondamentali per un dialogo con la cultura attuale.
E questa è sicuramente una qualità del testo. Infine, Monsignor Canobbio, qualche commentatore già nelle prime ore dopo la pubblicazione parla di una supposta disomogeneità del testo proprio perché è scritto a quattro mani. Un suo commento?
Direi proprio che si coglie questa differenza, soprattutto tra le prime tre parti, dove si coglie lo stile, direi professorale, molto coerente, molto logico, tipico di Benedetto XVI, e l'ultima parte, la quarta, nella quale si coglie invece piuttosto uno stile pastorale, che è invece tipico di Papa Francesco. Ma le due cose, pur essendo, diciamo, espressione di disomogeneità, servono proprio perché richiamano una continuità nell'insegnamento. A me pare che l'enciclica potrà essere utile anche per le persone che sono alla ricerca e vogliono vivere la fede. La preoccupazione fondamentale, mi pare, dell'ultima parte è quella di far vedere la ricaduta concreta nella vita delle persone e nella vita della società.
Quindi nessuna contrapposizione, anzi un'ottima collaborazione.
Direi proprio di sì.
Grazie mille, Monsignor Canobbio, buona giornata.
Buona giornata agli ascoltatori.
Era Monsignor Giacomo Canobbio, docente di teologia sistematica alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, che ci ha aiutato a leggere la Lumen Fidei, la prima enciclica di Papa Francesco. Grazie a tutti voi per essere stati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Ancora buon pomeriggio da Fabio Colagrande.